rispondendo alla domanda di un vostro collega, indubbiamente esiste oggi un fenomeno vistoso in tutti gli ordinamenti, con qualche limitazione nell'ordinamento statunitense, di apertura internazionale sul tema dei diritti. Vi dicevo prima, l'articolo 2 nella nostra Costituzione è senz'altro un punto di osmosi tra l'ordinamento italiano e gli altri ordinamenti, però non è l'unico. Quando noi parliamo di domicilio, di libertà personale o di proprietà, subiamo un'influenza di diversi fattori nella definizione dei beni. Che cos'è la proprietà privata? La catena di DNA della verdura che ho elaborato nel mio giardino e che è una specialità, è brevettabile, è proprietà? I miei scritti sono proprietà? Sì, sono proprietà, ma se io li metto in rete sono ancora mia proprietà? Capite che noi siamo sempre di fronte a un'esigenza di ridefinire le cose, perché il mondo, viva Dio, è mutevole, è una delle cose piacevoli della vita, e di conseguenza noi incorriamo problemi di definizione, dobbiamo includere e escludere. Pensate che cosa ha significato internet, no? La digitalizzazione dei beni, sono tutti fenomeni che hanno messo sotto stress le definizioni. Come vedremo a un certo punto anche sulla corrispondenza, il legislatore ha fatto tutta una serie di norme che riguarda la corrispondenza informatica, perché ormai la corrispondenza si svolge così. Allora, nella definizione dei beni giuridici su cui si basano i diritti, che poi proteggono dei beni giuridici è una tipica espressione da giurista, in questa definizione concorrono tante cose, e in queste cose concorrono anche, da un lato, le giurisprudenze internazionali che sono sopra di noi, nel senso che noi siamo parte di questi organismi, noi siamo parte della Comunità Europea, come siamo parte del Consiglio d'Europa e quindi della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Siamo parte dell'ONU, per cui quando questi enti incominciano a dire cose sui diritti, in qualche modo dal soffitto qualche goccia cola e fa parte del materiale che si tiene presente nel definire anche retoricamente, no? Uno deve dire, ma trattamenti sanitari obbligatori, il consenso informato, dove sta la base giuridica del consenso informato? Nell'articolo 32, ma l'articolo 32 non parla di consenso informato. Già, però è l'interpretazione che deriva dal Trattato di Oviedo oppure dalla giurisprudenza CEDU e così via, no? Per cui c'è un'attrazione. E poi c'è anche una circolazione cosiddetta di modelli giuridici, che è una cosa molto interessante. Quando la Corte Costituzionale ha pronunciato la sua sentenza sull'aborto, aveva presente modelli di giurisprudenza americana e tedesca. Perché i problemi sono gli stessi e le strategie argomentative, partendo da basi testuali abbastanza simili, finiscono con essere gli stessi, per cui è interessante capire che tipo di pronuncia ha fatto un giudice. E ci sono ordinamenti particolarmente sensibili, quello sudafricano, che è uno degli ultimi arrivati, ma anche uno dei più potenti probabilmente, su casini micidiali sui diritti. È normale citare per loro giurisprudenza di tutto il mondo, la Corte Suprema di Israele, anche alcune corti costituzionali dei paesi dell'est sono estremamente aperte. La Corte americana invece è particolarmente chiusa. Una volta che in una sentenza un giudice ha citato la giurisprudenza CEDU, la giurisprudenza di Israele e del Sudafrica, c'è stata addirittura una protesta a livello parlamentare, dicendo noi siamo americani, mica dobbiamo applicare la Costituzione dell'Ungheria o di Israele, no? Che è una forma di provincialismo, tipica di chi si considera il padrone del mondo. E noi, rispetto alla giurisprudenza americana, siamo lì con gli occhi a seguire evoluzioni perché ci interessano, non perché stiamo applicando la Costituzione americana, ma perché sono modelli di ragionamento. Possiamo noi oggi occuparci, che so io, delle nanotecnologie o dei problemi derivanti dalla lettura del genoma umano a livello relativa a protezione senza vedere che cosa sta facendo la legislazione e la giurisprudenza americana, britannica, europea, no? Sono modelli di riferimento culturali. Il diritto non è separato. Il diritto non è separato dal resto del mondo, così come noi applichiamo grammatica e sintassi, coloro che la conoscono naturalmente, e così come applichiamo modelli del diritto romano, applichiamo anche modelli culturali, di immediata intesa, insomma, le cose hanno un senso e questo senso lo deriva dall'esperienza comune. Il formalismo giuridico di cui sentirete parlare è l'idea opposta, è l'idea che l'interpretazione del diritto sia a sé stante, che tutto è esegesi del testo, che a sua volta è un'idea molto stupida e molto recente. E se a Storia del diritto leggerete qualche pagina di Paolo Grossi, attuale giudice costituzionale, tra l'altro, grande storico del diritto, lui su questo ha sempre molto insistito. Il diritto medievale così disprezzato, i glossatori, il diritto comune, sono diritti di tipo sapienziale, cioè di dialettica tra quello che sono testi e quello che è l'esperienza e il bisogno di rispondere a problemi di giustizia. Il giudice risponde a problemi di giustizia. Uno va dal giudice presentando dei casi, se i casi sono inediti il giudice deve dare una risposta e lì c'è anche una componente di tipo sapienziale, nel senso di conoscere la realtà, le cose, i bisogni. La cosa è molto più complicata, come vedete, rispetto a qualche banalità che si dicono sull'interpretazione giuridica. Una delle sentenze più recenti è una sentenza su una legge lombarda che stabilisce particolari provvidenze in favore di talune categorie in materia di servizi di trasporto pubblico di linea nel territorio regionale. In particolare afferma il diritto di circolazione gratuita su tali servizi anche ai cittadini italiani invalidi civili, inabili ed invalidi del lavoro residenti in Lombardia con grado di invalidità pari al 100% e loro eventuali accompagnatori secondo le modalità stabilite, bla bla. Dice la Corte, la razza del beneficio è dunque riconducibile alla scelta del legislatore regionale di agevolare, attraverso la fruizione gratuita del servizio, l'accesso al sistema dei trasporti pubblici locali in favore di un gruppo di persone accomunate dalla appartenenza alla più grave condizione di invalidità. Ci si muove nell'ambito di una provvidenza dettata da finalità eminentemente sociali, non ultime quelle connesse alla tutela del diritto alla salute in presenza di un così grave menomazione. Io vi leggo queste cose perché vi abituiate a capire come ragiona la Corte Costituzionale. Quando parla della razza del beneficio, la Corte sta facendo un'operazione che in questi giorni vedremo essere fondamentale per capire il principio di eguaglianza, e cioè il passaggio da una disposizione alla sua ratio, cioè al suo principio. Qual è la ratio di una disposizione che dice potete salire gratis sull'autobus? E la Corte dice la ratio è quella di garantire a certe categorie particolarmente svantaggiate l'accesso. Perché garantire l'accesso? Perché questo è servente ad alcuni principi costituzionali. Principi costituzionali, in questo caso, adesso li vedremo, finalità eminentemente sociali, non ultime quelle connesse alla tutela del diritto alla salute e, come vedremo, anche al lavoro. Il discrimen che viene qui in discorso e sul quale si concentra l'intera gamma delle censure proposte dal Tribunale rimettente ruota quindi attorno alla preclusione che la normativa di favore, oggetto di impugnativa, ha dichiaratamente inteso tradurre nei confronti degli stranieri, con ciò compromettendo, secondo il giudice quo, non soltanto il generale canone di ragionevolezza, ma anche la necessaria tutela della salute e del lavoro. Vedete, due principi costituzionali. Cioè il giudice dice, se tu fai questo beneficio per una categoria di invalidi al 100%, cioè gente che non riesce a muoversi da sola, e lo fai in vista di diritti fondamentali. Tu vuoi creare un prestazione pubblica che consenta a questi soggetti di far valere i loro diritti alla salute e al lavoro. Rispetto a questo obiettivo, ha senso discriminare gli stranieri? Questo è il problema che pone il giudice. Qui la Corte richiama tutti i suoi principi, concludendo: e pertanto anche lo straniero presente irregolarmente nello Stato, cita la sua sentenza di prima, quella sulla salute, ha diritto di fruire di tutte le prestazioni che risultino indifferibili ed urgenti. Perché questo dispone l'articolo 2, questa è la citazione presa dalla sentenza che prima vi leggevo, che riguardava il diritto alla salute. La provvidenza a favore degli invalidi, dunque, non si giustifica in funzione dei bisogni di locomozione, fra i quali possono annoverarsi, ma non necessariamente, non soltanto, quelli connessi alla salute e al lavoro. Essa rinviene la propria ragion d'essere in una logica di solidarietà sociale, nella ragionevole presupposizione delle condizioni di difficoltà in cui versano i residenti che, per essere totalmente invalidi, vedono grandemente compromessa, se non totalmente eliminata, la propria capacità di guadagno. La circostanza che la Regione abbia nella specie introdotto un regime di favore senz'altro eccedente il limite dell'essenziale, cioè qui dice la Corte, è vero, la Regione dice: ma scusa, tu mi hai detto che quando c'è in ballo il nucleo essenziale del diritto, allora cittadini e stranieri si parificano. Ma qui io non sto toccando il nucleo essenziale del diritto, io sto dando una provvidenza che è molto sopra, trasporto gratuito, che non può essere considerato un principio essenziale. Notate che lo dà la Lombardia, ma non lo danno altre regioni, per cui sarebbe contro la logica del principio essenziale, no? Cioè, io ho un nucleo essenziale al mio diritto alla salute e questo deve valere comunque io viva, mentre questa è una provvidenza aggiuntiva che la Regione Lombardia graziosamente concede. Allora, dice la Corte, anche se è un regime di favore senz'altro eccedente il limite dell'essenziale, sia sul versante del diritto alla salute sia su quello delle prestazioni concernenti i diritti civili, non esclude affatto che le scelte connesse all'individuazione delle categorie dei beneficiari debbano essere operate sempre e comunque in ossequio al principio di ragionevolezza. Ragionevolezza, parola chiave. Al legislatore, statale o regionale che sia, è consentito infatti introdurre regimi differenziati circa il trattamento da riservare ai singoli consociati soltanto in presenza di una causa normativa non palesemente irrazionale o peggio arbitraria. Non essendo quindi enucleabile dalla norma impugnata altra ratio che non sia quella di introdurre una preclusione destinata a scriminare dal novero dei fruitori della provvidenza sociale gli stranieri in quanto tali, ne deriva la illegittimità costituzionale in parte qua della norma stessa per violazione dell'articolo 3. Vedete, l'articolo 3 finisce con essere l'ultima parola di un ragionamento che ha una gamma molto estesa. La Corte sta dicendo: qual è la ratio della disposizione? La ratio della disposizione è che c'è una politica di solidarietà sociale connessa ai diritti fondamentali e che non tocca il nucleo essenziale, per cui non deve essere automaticamente garantita agli stranieri. Ma dall'altra parte noi abbiamo una disposizione, questa per i cittadini, è una disposizione implicita per gli stranieri. Questa dice sì e questa dice no, rispetto a una certa provvidenza. C'è un sì per i cittadini e un no per gli stranieri, e dice la Corte: qual è la giustificazione? Qui si capisce, la disposizione ha una funzione servente ai principi costituzionali di salute e solidarietà, ma rispetto a questa ratio c'è un motivo per escludere gli stranieri? C'è una ragione obiettiva, una qualche giustificazione per escludere gli stranieri? No, dice la Corte, l'unica cosa che spiega l'esclusione degli stranieri è che si vuole discriminare gli stranieri. Qui l'obiettivo, la ratio, è una ratio di discriminazione. Ma non è una discriminazione giustificata da qualcosa. Non è la discriminazione, per esempio, che riguardava l'obbligo di comunicare la l'assunzione o l'obbligo di registrare nell'albergo lo straniero che si presenti. Perché quello era ragionevolmente giustificabile. Era preordinato al fine di controllo e di assistenza degli stranieri, di reperibilità degli stranieri. Qui questa giustificazione dalle provvidenze di uno straniero mutilato al 100%, che ragione ha? Perché lo si limita ai cittadini e non agli stranieri? Qual è la razza? Non c'è razza, se non la razza di volerli discriminare. E di conseguenza qui cade la discriminazione nel divieto dell'articolo 3. Ora, la cosa che mi premeva incominciare a farvi vedere è la particolare struttura del principio di eguaglianza. Il principio di eguaglianza è una formula che dice x è uguale a x1 oppure x è diverso da x1. Bene, questa formula non ci dice nulla sulla realtà. La realtà che noi conosciamo è una realtà di soggetti e situazioni infinite e tutte diverse. Non penseremo mica di essere uguali noi, no? Chiunque di noi si offenderebbe di fronte all'affermazione tu sei uguale a tutti gli altri, perché noi siamo individui. Il concetto di individuo vuol dire che abbiamo qualcosa che ci differenzia, piccolissime cose, come spiega, chi lo sente, il mio amico genetista, la razza umana fa sì che il DNA dell'uomo è per 999 millesimi uguale. È una piccola particolarità quella che differenzia, però è anche vero che non ci sono due DNA uguali al mondo e noi siamo diversi. Siamo uguali ma diversi. E allora il principio di eguaglianza che cosa ci dice? Visto che la realtà è una realtà diversa. Cioè, signor Mario, signor, come lo chiamiamo? Gianni, che comprano due appartamenti, sono fratelli gemelli identici e in questo orribile blocco di case comprano due appartamenti identici. Sono identici loro, forse hanno perfino lo stesso DNA. Comprano lo stesso giorno, con lo stesso mutuo e con lo stesso vestito, perché i gemelli si vestono uguali, e la stessa casa, due appartamenti identici. Però il regime giuridico della casa del signor Mario è diverso da quella del signor Giovanni. Perché? La domanda è perché? La domanda perché ha come sua risposta qual è la razza. Sono entrambi capaci di tendere il volere, sono entrambi sottoposti al codice civile, che è una legge che si applica a tutti. Sono entrambi censurati, non hanno precedenti penali, hanno entrambi due figli gemelli naturalmente e hanno sposato due signore gemelle. Cioè più uguali di loro è difficile trovare, guardano anche lo stesso programma televisivo e si addormentano alla stessa ora. Va bene? Usano lo stesso dopo barba. Perché il loro regime giuridico può essere diverso? Può essere diverso se c'è una razza distinguendi, se c'è una qualche ragione. Per esempio, il signor Mario ha deciso che quella è la sua prima casa, il signor Gianni ha deciso che quella è la sua seconda casa, perché entrambi hanno una villetta schiera al mare, uguale. Ma uno l'ha presa come sua residenza principale e l'altro no. E di conseguenza, per quanto riguarda l'ICI, le imposte di registro, il mutuo agevolato, eccetera, il loro regime è diverso. Pur essendo cose che più identiche di così sarebbe difficile trovarle. Basta una ragione, quel millesimo di DNA, a cambiare il regime giuridico. Mentre noi potremmo avere cose profondamente diverse che acquisiscano dei dati comuni. Il giochino che faccio sempre è: se noi prendiamo una bella barca a vela, cabinato però, una casa, una roulotte, una tenda, una motocicletta, questo forse una bicicletta, mettiamoci il motore, una bicicletta, non so, voglio generare, un'automobile, ah, l'automobile è troppo bella, un'automobile. Sono cose uguali queste? A parte essere tutte disegnate talmente male che sembra un bambino deficiente del prima elementare, ma ahimè, nessuno è perfetto. Sono cose uguali? Boh, non ha nessun senso questa domanda. Cioè, dal punto di vista ontologico sono cose diverse, ma probabilmente anche le tende sono diverse tra loro, e anche le case, anche le motociclette, cioè non, all'interno delle categorie delle motociclette ci sono infinite motociclette. Perché la marca, il modello, la cilindrata, il colore, i chilometri fatti e così via. Per il giurista la domanda sono uguali o sono diverse è una domanda totalmente priva di senso, perché la risposta è da che punto di vista? Qual è l'ottica in cui ti collochi? Quello è il problema. E l'ottica da cui ti collochi è esattamente l'ottica in cui ti collochi in questo caso. Tu c'hai il tuo bell'occhio che guarda. E guarda che cosa? Guarda da un punto di vista, e il punto di vista è quello della ratio, della norma. Allora, per il codice della strada alcune di queste cose sono uguali. Sicuramente, per esempio, la barcavela è diversa dall'automobile, ma l'automobile e la bicicletta, motocicletta ho detto, sono uguali. E anche la roulotte, se questo è un camper, cioè il muso, è un veicolo, va bene? E anche questo diventa improvvisamente, insomma, scusate il disegno, diventa anche quello un oggetto uguale. Non è uno che può dire, ma io avevo il roulotte, venivo da sinistra, non ho dato la precedenza, ma avevo un camper. Se tu abbia un camper, un'automobile, una motocicletta, sono veicoli, cioè rientri in una categoria generica di cui tu sei specie. E la costruzione di genere e specie è arbitraria. Dipende dal punto di vista. C'è un unico punto di vista da cui questi tre oggetti sono uguali. Invece ci sono alcuni motivi per dire che questi oggetti sono uguali. Con punto di domanda qua. Perché sono uguali? Perché? Sono abitabili e quindi sono domicilio. Nessuno può entrare nella cabina del mio cabinato, nessuno può entrare nella mia tenda, nessuno può entrare nella mia roulotte, nessuno può entrare nella mia casa. Perché? Perché è domicilio. È tutelato come domicilio. L'auto è domicilio? Questo è un noto problema se l'auto è un domicilio. La Corte Costituzionale ha detto il bagagliaio sì, l'abitacolo no. Non perché la gente abiti nel bagagliaio, ma perché si spera. Non riesco a immaginarmi, e soprattutto lo risveglio la mattina deve essere durissimo, per non dire farsi il caffè, ma dentro nel bagagliaio uno può avere delle cose riservate, e quello è uno spazio riservato e esclusivo, e la Corte ha più o meno dato questa definizione. Allora la definizione concettuale del bene giuridico, come vedremo della Corte, di domicilio è uno spazio esclusivo da cui il soggetto ha il diritto di escludere gli altri. Allora da questo punto di vista, solo da questo punto di vista, è domicilio lo stipo del circolo del tennis, ma non è domicilio la stanza in ospedale. Recente sentenza della Cassazione, perché lì le infermiere entrano quando cavolo vogliono. Buongiorno, e la mattina alle 5:30 arriva a svegliarti. E quindi non è domicilio. Ma non è domicilio perché sei in due o sei uno, ma per semplice fatto che non hai lo ius excludendi. La tenda è domicilio, certo che è domicilio. Se tu puoi escludere gli altri è domicilio, non c'è dubbio. L'automobile non lo è, perché l'automobile gli altri possono vedere dentro. Così come anche il domicilio, la casa è domicilio, ma se io mi metto vicino alla finestra non sono più protetto dall'intimità domiciliare. Per cui da quel punto di vista, per esempio per l'acquisizione di immagini, io non sono più protetto dalla disciplina del domicilio. Per cui le cose che io faccio dentro al buio, insomma, al buio, insomma, non pensate male, come tende tirate, sono coperte da una disciplina della privacy che è diversa che se io le faccio vicino alla finestra. Nella macchina è lo stesso. Per cui l'accortezza di mettere i giornali quando si fanno certe cose è proprio per evitare, oltre che il guardone, anche l'accusa di atti in atto pubblico, in atto pubblico, in luogo pubblico. Per cui probabilmente c'è bisogno di altre spiegazioni, non lo so, ragazzi. Cioè. Spero che vi capiti anche voi qualche volta. E il problema lì, per esempio, è un po' buffo, ma è il colore del vetro, perché se io ho il classico SUV nero, cioè avessi, perché piuttosto mi succederei, SUV nero con i vetri neri, lì probabilmente il fatto di avere il vetro opacizzato, nero, specchioso, quello che volete, impedendo la vista dentro, crea un luogo riservato. E probabilmente lì io posso dire c'ho il mio domicilio. Non perché vi risiedo, la residenza è un'altra cosa, non perché ci dormo. Ho un SUV, no, non dormo nel SUV, ma per semplice fatto che è un luogo riservato da cui io posso escludere gli altri. Capite com'è difficile la costruzione delle definizioni e quindi dei generi comuni e quindi delle situazioni che metto a confronto. Se qui X è il domicilio e X1 è la mia auto, io ho dei problemi a dire che la mia auto è domicilio e devo distinguere tra situazioni che sono situazioni palesemente incongrue per un comune cittadino, che me ne frega a me di che colore c'è i vetri. E invece il colore dei vetri può incidere sull'attribuzione o meno di quel bene alla categoria del domicilio oppure no. Così come la casa del signor Gianni, essendo la seconda casa, non è soggetta a un regime giuridico che è riservato alla prima casa, per cui se io ho una villa padronale in Lombardia, non so, Arcore, ma è la mia prima casa, sono esente da ICI. Se io ho un appartamentino sfigatissimo, ma io ce ne ho due e non posso essere alloggiato come prima casa in tutti e due, uno dei due pago l'ICI. Finché un giorno non mi incavolo, vado alla Corte Costituzionale e dico: scusi, ma è giusto che io paghi l'ICI sulla seconda casa quando un appartamento sfigato, mentre la villa super magnifica non paga l'ICI? Ma allora rinverto i termini del discorso. Rinverto il termine del discorso, riprendo come base della ratio della legge qualcosa di diverso. Attualmente la ratio della legge è esentare la prima casa. Io devo riuscire a dimostrare che so io che è ingiusto che io paghi più imposte quando la casa è un indice di ricchezza. E allora va contro il principio di progressività delle imposte, che è parte del principio di uguaglianza. E su questo dovrei provocare un giudizio della Corte. Arte, purissima arte come vedete, ma la purissima arte ci spiega qual è l'importanza della prospettiva. C'è solo un punto di vista da cui le cose assumono forme. Se qualcuno di voi ama l'architettura, la storia dell'architettura, non dico che l'abbia studiata a scuola perché non si usa, e va a vedere certi affreschi barocchi di scuola romana, che sono quelli monofocali, nel pavimento della chiesa c'è di solito una cosina di ottone, che è l'unico punto, collocandosi dove? Ha un senso questa frase? Cioè, gli affreschi prendono forma, cioè prendono le loro proporzioni. C'è un unico punto di vista, una prospettiva monofocale, l'unico punto di vista in cui il soffitto appare sfondato, ci sono gli angioletti, le costruzioni, le colonne, eccetera. Uno fa 10 passi avanti e tutto crolla, tutto diventa piatto. Perché solo da quel punto di vista le cose prendono forma. E dal punto di vista del principio di eguaglianza, è fondamentale l'acquisizione del punto di vista. È fondamentale che quando il giudice impugna la cosa per violazione dell'articolo 3, indichi qual è il punto di vista. E l'indicazione del punto di vista crea questo particolare rapporto che è sostanzialmente triangolare. Il rapporto triangolare si crea così. Io sto impugnando una norma, la norma che esclude lo straniero da una certa provvidenza, la norma che esclude la casa del signor Gianni dall'esenzione ICI, perché la trovo illegittimamente discriminatoria rispetto a una norma assunta da riferimento che si chiama tertium comparationis. Tertium comparationis, che è il termine di paragone. Notate che nelle strategie processuali, come più volte vi ho detto, chi agisce chiede. È lo straniero che chiede l'esenzione sui trasporti, è lo straniero che chiede di non essere espulso, perché c'è diritti fondamentali, è il signor Gianni che chiede l'esenzione per la prima casa, o il signor Christian, non può che chiamarsi così, che chiede di non aver subire condanne penali perché faceva delle cose un po' intime in macchina avendo i vetri oscurati. Sono situazioni che incominciano da qualcuno che è davanti al giudice e che chiede di avere un regime a lui favorevole. E questa è la pretesa, è l'interesse processuale a andare d'accordo. Per cui generalmente si impugna una norma meno favorevole per avere un regime più favorevole e si chiede che questo regime venga applicato alla situazione, cancellando la discriminazione. Questa è la logica che presiede al giudizio di eguaglianza. Può essere una discriminazione e può essere anche una illegittima parificazione. Se io rubo la mela perché ho fame, o rubo 400 milioni di euro con una bella truffa informatica, la situazione non è la stessa. E quindi io posso anche dire, scusami, non puoi parificare due situazioni che sono diverse. Ma che le situazioni siano analoghe o diverse, come lo si determina? Lo si determina dal punto di vista della ratio legis. Questo è il punto di vista. Quello sarebbe un occhio, per intenderci. Non so se l'avete capito che è un occhio. È quello il punto di vista da cui si può valutare se qualcosa è simile a un altro, è analogo a un altro, se c'è analogia. Questa logica del principio di eguaglianza è quella proprio del giudizio di analogia. C'è analogia tra queste due situazioni? L'analogia la possiamo vedere soltanto risalendo alla ratio legis, cioè al principio. Qual è il principio? Qual è il motivo per cui esiste questa norma? Il motivo per cui esiste questa norma è un favore per tutti coloro che comprano la loro prima casa, mentre invece non vogliamo favorire quelli che hanno più appartamenti e quindi più risorse, fanno speculazioni, li affittano, fanno i cavoli loro. Questa ratio legis finisce con essere il fine rispetto a uno strumento. A cosa serve questa legge? Questa legge serve a... Quando si parla di fine e strumento, si comincia a porre due problemi, due ordini di problemi. Primo, se il fine è lecito. Secondo, se lo strumento è efficiente. Se c'è un nesso di congruità. Tra fine e strumento. Storiella vera. Sulla stradone che da Lignano, se ben ricordo, va verso l'Austria, ci sono tutte le bancarelle che vendono di tutto, dalla frutta alle scarpe ottime, alle statue greche e così via. Perché? Perché è una zona dove l'allocco turista va su e giù e quindi viene attratto da queste bancarelle. Queste bancarelle espongono tante cose. Una di queste, uno dei motivi più semplici è quello di esporre le bandiere, tutte le bandiere di quelli che passano di là. È un modo per sventolare le cose. Passa un giovane appuntato dei carabinieri e dice, oibò, espongono le bandiere straniere, siccome ha appena finito i suoi studi, si suppone, va a controllare il codice penale e il codice penale fascista prevedeva come reato l'esposizione non autorizzata di bandiere straniere. Perché durante il fascismo non amavano le bandiere straniere, anche perché c'erano alcune bandiere che erano straniere, ma erano anche, come dire, molto ideologicamente connotate, le bandiere rosse. Allora il bravo carabiniere fa verbale e denuncia lo scarpato di turno per esposizione abusiva di bandiere straniere. L'avvocato l'impugna alla Corte Costituzionale, la Corte Costituzionale dedica un'intera sentenza a questo problema, palese scocciature, e si interroga sulla razza di questa norma. E dice, questa norma che razza ha? E fa un discorso interessante, fa un discorso storico e un discorso attuale, che è tipico quando si parla della ratio legis. Perché la ratio legis è una cosa diversa dalla occasio legis e dalla mens legis. L'occasio legis è l'occasione in cui è stata fatta la legge. Hanno ammazzato, quella è l'occasione. La mens legis è cosa aveva il legislatore in mente. Questo lo si può ricostruire attraverso i lavori preparatori. Dei progetti di legge c'è una relazione del presentatore in cui dice voglio fare questo e spiega quali sono i motivi. Ma questo è più la mens legis o l'intentio legis che la ratio legis, perché la giurisprudenza dice che esiste anche una causa oggettiva, attuale della legge. Può essere che una legge nasca con un certo obiettivo, ma poi resti valida perché serve altri obiettivi. La norma che reprime l'aborto nasce come protezione della stirpe, è scritto così nel codice penale, ma la Corte dice c'è un'eterogenesi dei fini, un cambiamento delle finalità, per cui nell'attuale ordinamento sta a custodire l'interesse del nascituro, che è una cosa diversa dalla stirpe. Oggi uno che dicesse voglio difendere la stirpe viene preso a urlate sassate, spero. E, mentre l'interesse del nascituro è il movimento della vita, bla bla bla, per cui è un bene ormai pubblicamente perseguito e così via. Di fronte alle bandiere straniere la Corte dice è chiaro qual è l'intentio legis. L'intenzione del legislatore era il legislatore fascista e il suo obiettivo era quello di vietare altri simboli che non siano quelli italiani. C'era tutta una serie di norme penali contro le attività internazionali, le associazioni internazionali e così via. Tutto questo oggi sarebbe illegittimo, per cui la norma serve un fine che oggi è illegittima. Poi si interroga, può esistere oggi una finalità che ponga l'esposizione delle bandiere straniere sotto un regime giuridico limitativo? Ma sì, ci può essere, magari si vuole evitare che le bandiere straniere siano usate per offendere gli altri stati, per creare incidenti diplomatici, che la gente metta fuori la bandiera Israele e poi la bruci e così via. Però, dice la Corte, rispetto a questi obiettivi ci sono altri strumenti. Per esempio si potrebbe dire che bisogna chiedere autorizzazioni amministrative, o anche no. Ma certamente la repressione penale è uno strumento non congruo. È come sparare su una zanzara col cannone. Uccidere le zanzare pare che non costituisca maltrattamento dell'animale, ma farlo con un cannone è da deficienti. Cioè c'è una sproporzione tra mezzo e fine. E così introdurre un divieto penale per l'esposizione delle bandiere quando c'è degli interessi minimi da proteggere è quantomeno incongruo. E quindi la legge viene dichiarata illegittima perché non ha una finalità rispetto a cui sia strumentalmente apprezzabile. È l'una e mezza e quindi Il resto a domani.